Dunque, questa sera. Questa sera c'è Maria Bergasme. Questa sera. Questa sera dovremmo così occuparci di San Luca.
Io vorrei solo richiamare velocissimamente i due passi di ottobre e novembre, le due figure di cui ci siamo già occupati. In ottobre sono occupati di San Francesco e in novembre dei Santi Arcangeli, Michele e Gabriele. Nell'icona, e Raffaele anche nella festa di tutti. E l'idea era un po', se vi ricordate, per quanto riguarda San Francesco, il discorso sulla trasparenza delle cose, no? Sulle cose quotidiane che hanno una loro possibilità di mostrarci altro da sé. E sugli angeli quel discorso sulla trasparenza del cielo, sul luogo dove sta la verità delle cose. Allora, questa sera vi vorrei proporre di riflettere su San Luca, l'evangelista, che si festeggia il 18 di ottobre, sì, il 18 di ottobre. Così il titolo che c'è nel programma per orientarsi è Le parole per dirlo, no? Cioè il terzo posto del terzo vertice del triangolo, no? Noi siamo al centro di una specie di triangolo, da una parte ci sono le cose, la vita quotidiana, le cose che accadono, gli armi cavalieri, le dame, gli amori, cioè, il lavoro, le famiglie, le gioie, le tristezze, le fatiche. Sopra di noi sta il cielo, no? E noi non siamo tutti nelle cose, no? Le cose sono importanti, a volte ci occupano molto spazio dentro, no? Soprattutto le cose forti, i dolori grandi, le gioie grandi che tengono grande spazio, ma noi non siamo solo le cose che viviamo, che abbiamo, che amiamo, no? Nemmeno le persone che amiamo, cioè non solo, non siamo le cose in senso materiale, no? Noi non siamo solo la nostra vita. La nostra vita quotidiana è quello che abbiamo, ma noi siamo di più, dunque è come se questo vertice ci stesse da una parte, no? Al lato. Sopra di noi c'è la trasparenza del cielo, no? C'è un luogo dove le cose hanno e sono la stessa cosa, no? Ricordate, ne abbiamo parlato già in più occasioni. Il luogo dove la verità delle cose sta anche nel loro essere, agire, farsi, no? Dove il punto più alto è Dio che dice sia la luce e la luce fu, no? Cioè talmente tutto è una cosa sola che il suo desiderio, la sua parola diventa realtà, no? Per cui non c'è distanza, no? E per noi questa cosa è, come dire, un orizzonte importante, perché ci dice dove andiamo a finire, però è un orizzonte, non lo vediamo in lontananza, no? Non ci siamo ancora. Allora c'è un terzo vertice di questa cosa, no? Il terzo vertice è nella vita spirituale, cioè nella nostra esperienza di credenti, quella spicciola quotidiana, no? Di tutte le mattine, tutte le sere, tutti i pomeriggi, e le parole che noi abbiamo per dire le cose che abbiamo e la verità che sta nel cielo. Cioè il terzo vertice è che noi abbiamo solo le parole, non abbiamo altro per dire il nostro desiderio, la nostra fatica, quando siamo più delle cose che abbiamo, quando siamo meno delle cose che abbiamo, quando abbiamo una fatica a guardare l'orizzonte, quando abbiamo fatto un passo avanti verso l'orizzonte, cioè la nostra possibilità di stare in piedi, non come pietre o sassi, no? Non semplicemente subendo le cose e il cielo, non come schiavi, dice Paolo, ma come figli, la nostra possibilità sta nelle nostre parole, no? E la figura di questo sono gli evangelisti, no? Gli evangelisti che sono detti, tra parentesi, ispirati, poi se volete ne parliamo un attimo, ne parleremo adesso all'icona. Gli evangelisti sono un modello, non nel senso di esempio, ma proprio un libretto di istruzioni, non so, un paradigma, si dice, no? Cioè un esempio non morale, ma esempio come quando ci venivano dati gli esercizi da piccoli e si facevano la prima frase risolta, no? In modo che noi poi facevamo tutte le frasi secondo quel modello, no? Allora gli evangelisti sarebbero come la prima frase risolta della vita spirituale, no? Cioè sono quelli che hanno avuto delle cose con Gesù. Parole, tempo, mangiare, dormire, camminare, incontrare persone, vedere i miracoli. Hanno avuto delle cose con Gesù, hanno guardato nel risorto l'orizzonte del cielo visibile e hanno trovato le parole per dire questa cosa, no? E ce l'hanno detto in un modo talmente forte, no? Talmente chiaro, talmente significativo, no? Che i Vangeli sono il luogo dove noi ritroviamo il senso delle nostre cose e l'orizzonte che è Gesù. Non so, è un po' complicato, ma secondo me è molto bello. Cioè, l'idea è che la nostra vita spirituale si gioca sempre tra questi tre poli, no? Per questo noi diciamo spesso che il cristiano deve essere missionario, no? Che non si dà un cristiano che non sia missionario. Non vuol dire che uno deve andare in giro a rompere le scatole a tutti dicendo ti devi convertire, devi andare a messa, devi fare questo, devi fare quello, no? Non è questo il concetto di missionario. Missionario vuol dire avere le parole per dire le proprie cose nell'orizzonte del cielo. Allora quello di cui parliamo con la gente sono le nostre cose, no? La vita, le vicende, quello che sentiamo, i pensieri, le sofferenze, le cose che ci succedono, no? E quello che però dovremmo trovare le parole per dirlo è come queste cose stanno nell'orizzonte, nella trasparenza del cielo, no? Nel fatto che non sono solo lì, non è solo quello e basta, c'è quello in un movimento, no? Torneremo su questa cosa, ma mi pare questo è un come dire, una specie di inizio per dire come ci funzionano i santi, no? Perché la Chiesa ci mette davanti i santi, non per dirci tu devi essere come quello lì, perché poi ogni santo ha una sua caratteristica, no? E se noi dovessimo essere come tutti i santi dovremmo essere molto più bravi dei santi, perché dovremmo averle tutte, no? Allora uno era umile e uno deve essere umile, quell'altro era caritatevole e deve essere caritatevole, quell'altro era paziente e deve essere paziente, quell'altro era coraggioso. Poi tra l'altro ci hanno spesso delle caratteristiche che si elidono a vicenda, no? Per cui uno era umile e quell'altro era coraggioso e anche un po' presuntuoso e pieno di capacità di lottare, no? E io devo essere e umile e coraggioso, divento matto. Ma il modello dei santi è questo modello di vita spirituale, no? È questo movimento che ci viene fuori non tanto e non solo dai singoli santi, ma proprio dall'orizzonte che la comunione dei santi ci dà. Allora, questo è il quadro che Luca ci viene proposto come uno che ha trovato le parole, no? Che ha fatto questo sforzo, no? Incomincia il suo libro dicendo caro Teofilo, no? Indirizzato a uno che si chiama Teofilo, dicendo molti hanno messo mano a scrivere questa storia, no? Anch'io lo faccio. E a me questo inizio di Luca mi fa sempre pensare che ognuno di noi, pensando a chi lo ha educato alla fede, no? Ai vari nonni, genitori, catechisti, preti che ha incontrato nella sua vita, no? Che sono stati importanti, che per lui gli hanno detto qualcosa di veramente grande, dovrebbe poter dire a qualcun altro molti hanno raccontato questa storia, no? Anch'io lo faccio. Cioè dovrebbe mettersi in questa catena, no? Per cui molti a me hanno cambiato la vita dicendomi, trovando le parole perché la mia vita si cominciasse a muovere tra le cose e il cielo, no? Anch'io, no? Ti racconto questa storia perché la tua vita si cominci a muovere tra le cose e il cielo. Questo è l'idea. Questa volta non cominciamo dai testi ma dall'icona, che è particolarmente bella. Io ho un grandissimo amore per questa icona, come per molte altre, ma questa mi piace tanto. Di Luca si raccontano due cose, cioè di Luca, insomma, due o tre cose. Ricordate, sugli autori dei Vangeli noi abbiamo una certezza storica relativa, cioè sappiamo che probabilmente è un tale Luca che ha scritto e sappiamo alcune cose per certe, per esempio che questo Luca doveva essere in connessione con Paolo, doveva conoscere bene Paolo. Sappiamo che era un greco d'origine, non un ebreo, un pagano come noi, e che si rivolgeva a pagani, non a ebrei, che il suo Vangelo è pensato sulla testa dei pagani, non degli ebrei. Ecco, sappiamo più o meno questo. Poi la tradizione nel corso dei secoli ha, come sempre, no, aggiunto delle notazioni personali, delle capacità, delle caratteristiche, di cui non abbiamo certezza storica. In genere la tradizione non inventa del tutto,
ma colorisce un po', insomma, non è detto che fosse esattamente così, no? Però normalmente si attacca a qualche elemento che probabilmente storicamente esisteva. Allora, di Luca la tradizione dice che fosse medico e pittore. Medico e pittore, che anche qui è una cosa bellissima. Per scrivere un Vangelo si è scelto uno che curava i corpi e che dipingeva. Della serie, se uno pigliava uno scriba era meglio, no? Tra tutti gli autori dei Vangeli non c'è neanche uno scriba, no? Come a dire, non sono le doti naturali, no? Non è quello che già so fare che è importante, no? Non è che solo chi ha una grande cultura può trovare le parole, no? Perché un medico e pittore trova le parole, no? E così via, cioè il problema non è quello che io sono prima. Di Luca si dice che fosse medico e pittore, e greco, dicevo, molto legato a Paolo, secondo il testo della lettura che viene proposto nella festa, che è preso dalla seconda lettera a Timoteo. Luca è stato l'unico che poi è rimasto fino all'ultimo con Paolo, anche nel suo tempo di prigionia. Ma prima di entrare in, riguardo a Luca in particolare, vediamo l'icona, no? L'icona è bellissima perché Luca, l'icona tra l'altro qui in italiano, la didascalia che c'è sotto l'immaginetta, dice San Luca che dipinge la Vergine, ma il suo titolo orientale, quello che è scritto sotto il drappo rosso, vedete in alto, c'è il drappo rosso che unisce le due case e c'è una scritta in slavone, e con quella scritta si dice Luca che scrive il Vangelo, non che dipinge la Vergine, ma che scrive il Vangelo. Questa icona è la stesura del Vangelo secondo Luca. Anche qui già asterisco, nota a fondo pagina, uno può già cominciare a pensare che ci sono molti modi per scrivere il Vangelo, no? Molti modi per trovare le parole, no? Non necessariamente vuol dire saper fare grandi discorsi, forse ci sono altri modi, ma resta trovare le parole, no? Anche se uno poi non dice ba ba ba, no? Fa un'altra cosa, no? Una cosa stupenda è che questo San Luca che scrive il Vangelo è ovviamente guidato da un angelo, no? Il segno dell'ispirazione, l'angelo gli fa vedere cosa deve fare, e lui molto concentrato dipinge e ha davanti Maria con Gesù bambino come modello, no? Il piccolo particolare è che se guardate l'icona e il modello sono completamente diversi, nel senso che proprio la postura, l'atteggiamento, eccetera, no? E non è la stessa cosa, cioè non sta copiando il modello. E qui c'è proprio uno dei grandi insegnamenti di questa icona, che secondo me è bellissimo. Bisogna produrre, non riprodurre. Il problema non è copiare, no? Fare tutti la stessa cosa o semplicemente dire sempre le stesse parole del Vangelo, no? Il problema è produrre, generare, diremmo noi, no? Produrre a noi ci fa venire in mente un'azienda, non ci piace, ma proprio generare, la propria Maria col bambino, no? Guardando a ciò che oggettivamente Maria col bambino è, guardando lì, ma bisogna generare la propria, che non necessariamente è identica, no? E il legame, tra l'altro, che la tradizione stabilisce tra Luca e Maria è molto forte, per un motivo molto semplice, cioè che Luca è l'unico che racconta i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, cioè abbiamo i grandi racconti, quello che leggiamo a Natale, eccetera, i grandi racconti sull'infanzia di Gesù, che gli altri evangelisti non riportano. Dunque si è ovviamente ipotizzato che Luca avesse dovuto sentire questi racconti dalla bocca di Maria, no? Da chi altro avrebbe dovuto saperlo? E quindi si è ipotizzato uno stretto rapporto tra Luca e Maria, che di per sé non è attestato alle scritture, no? Il rapporto attestato alle scritture è tra Giovanni e Maria, no? Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Di Luca non si dice niente, ma la tradizione cristiana ha sempre creduto con molta tranquillità che Luca conosceva Maria, l'aveva molto conosciuta. Poi ci sono una serie di leggende bellissime, totalmente inventate, sul fatto che Luca sarebbe stato amico di famiglia, no? Quindi che aveva visto questo bambino crescere, no? Perché un cristiano prima che Gesù si manifestasse, no? C'è tutta una storiografia divertente. Ma al di là di questo, allora, vi dicevo, l'angelo guida Luca dipinge un'immagine di Maria col bambino che, se guardate nella postura e nell'impostazione delle linee, ricorda la Maria della Tenerezza, quella che tutti più o meno abbiamo visto, no? Quella in cui la guancia di Maria del Bambino sono appoggiate. Qui non sono appoggiate, ma la posizione è quella, cioè Maria guarda il bambino e il bambino guarda l'osservatore. Mentre l'immagine di Maria da cui copia, no? Ricorda l'icona della Madonna orante, non so se l'avete presente, quell'icona in cui c'è la Madonna molto in lungo, molto statica, con un cerchio e l'immagine del bambino, no? L'abbiamo usata l'anno scorso per la festa della Visitazione, del mistero nascosto di Maria, no? Allora, è come se ci si volesse dire che quello che si vede nella realtà, l'oggettivo, no? Maria nella realtà era in fondo molto misteriosa, cioè molto con un mistero nascosto, no? Tendenzialmente non così manifesta, no? Ma quello che produce Luca è un'immagine di tenerezza, no? Cioè quello che noi siamo chiamati a produrre è la traduzione vitale di un mistero, cioè di qualcosa che di per sé non è visibile da solo. La trasparenza del cielo non si mostra né si prova da sola, c'è, ma non è automatica riconoscerla. Noi dobbiamo trovare le parole perché questa misteriosa trasparenza diventi tenera, cioè parli al cuore, no? Sia un grembo generato, comprensibile per gli uomini e le donne, per noi innanzitutto e per tutti gli altri. Ecco, e in cima nel cielo, no? Ricordate, abbiamo sempre detto, le icone hanno in alto la rappresentazione dell'eternità, del cielo, no? Di ciò che sta dalla parte di Dio, al centro l'episodio e in genere all'altezza dei piedi siamo noi, la storia, il contemporaneo. In alto ci sono queste due case unite da questo drappo rosso, no? Qui ci sono, come al solito nelle icone, 10.470 spiegazioni possibili. La più comune è che da una parte, dalla parte dell'angelo, c'è la Gerusalemme celeste, la casa fatta così con i due tetti, cioè il tetto, due case, due finestre, poi il tetto in genere è la stilizzazione della Gerusalemme celeste, la casa di tutti nel cielo, no? Quando Gerusalemme sarà ristabilita e noi avremo tutti una casa, no? E dall'altra parte invece sarebbe, secondo alcuni, la casa di Maria. E c'è quel manto, quella specie di drappo rosso che unisce le due case, che c'è sempre un abbraccio, no? Vedete, non è, per quanto sia squadrato, non è statico, no? Se guardate il petto sopra la casa di Maria, diciamo così, sembra proprio una mano, no? Sembra un abbraccio, ed è come la rappresentazione, secondo chi interpreta così, dell'abbraccio tra la casa che ci attende in cielo e le case della terra, no? La casa di Maria è la casa dove Maria ha detto sì, no? È la casa di una come noi che ha generato il verbo. Ogni volta che uno come noi comincia a generare il verbo, la sua casa su questa terra viene abbracciata dalla casa del cielo. Troviamo un posto nel cielo. E questo è il contorno, no? Il contorno di questo cercare parole per dire sono le case, no? Le case con tutto ciò che questa immagine ci dice, no? La casa come il luogo degli affetti, della stabilità, del rifugio anche, no? Della protezione, del sentirsi a casa, cioè il luogo dove noi possiamo generare il Cristo è il luogo di essere a casa con Dio. Non potremo mai generare il Cristo se non abbiamo casa con Dio, se Dio ci è esterno, no? Ci è uno magari molto stimato, rispettato, eccetera, ma che in qualche modo sta altrove rispetto a noi, no? Con cui abbiamo un'affettuosa amicizia, un rapporto educato. Ok, poi ancora, se guardate come sempre le icone, ancora una volta la prospettiva è rovesciata, no? Come nell'icona della Trinità, cioè il fuoco non è sull'orizzonte, ricordate, avevamo fatto questa spiegazione, no? normalmente noi abbiamo nelle rappresentazioni la prospettiva è fatta così, cioè sull'orizzonte del quadro c'è un punto da cui partono due linee e dunque le cose lontane sono piccole, più vanno rappresentate vicine più vengono rappresentate grandi. Nelle icone, vi ricordate, abbiamo detto è sempre il contrario, il fuoco è su chi guarda, le linee partono così. Questo è uno dei motivi per cui sono tutte un po' scombinate le icone al nostro sguardo, no? Perché hanno le cose grandi che sarebbero quelle in fondo, quindi a noi non ci torna, cioè deve sempre guardare un attimo con attenzione. E la prospettiva è rovesciata perché, come in tutte le icone, il problema di un'icona non è la rappresentazione realistica, ma dirci qualcosa su di noi e sulla nostra fede, no? Dunque noi siamo invitati a entrare, no? La prospettiva è fatta così, in modo che tu guardando ci caschi dentro, no? E guardate, il fuoco dell'icona è appena sotto, cioè appena sotto il bordo, quindi su chi guarda, ma appena sotto ai piedi di Luca, no? Vedete quella specie di legno su cui Luca ha appoggiato i piedi, è il punto da cui riparte, no? Le due linee. Cioè il luogo in cui noi siamo chiamati a entrare è Luca, no? È lui la rappresentazione, no? Non è né l'angelo né Maria né il quadro, no? Noi siamo Luca, no? Siamo chiamati ad essere Luca, a cascare lì. Ancora Maria nel modello, diciamo, da cui Luca copia, ha i colori del dolore, no? Non ha i colori della regalità, della gloria, ma ha i colori della dolorata, diremmo noi, ha i colori di Maria sotto la croce, no? È la donna dei dolori che può generare, ed è la donna dei dolori a cui guardare, quella che è rimasta ai piedi della croce. Ecco, mi sembrava anche che questa icona fosse una bella icona con cui, come dire, nella cui compagnia stare gli ultimi due giorni prima di Natale, no? Nel senso che il Natale ha sempre con sé questo rischio un po' di melassa, no? Di miele, di un Gesù bambino paffuto e sorridente e molto inoffensivo, no? E di questa festa dei bambini, no? Cioè di una festa trasformata in una specie di happy end, mentre è un inizio, no? Ma è sempre vissuta un po' come c'è l'avvento e poi il finale è che Gesù nasce, gli angeli dicono gloria a Dio, i pastori arrivano, no? E tutto fa molto presepe. Mi pare che questa icona ci dica qualcosa su, come dire, su che cosa vuol dire incarnazione, no? Che cosa vuol dire Natale. L'incarnazione, quella in cui siamo posti noi dalla Chiesa, è l'incarnazione del produrre, non del riprodurre, no? È la fatica di far nascere Cristo, guardando a un modello, ma passando attraverso le nostre mani, il nostro cuore, i nostri occhi. È la trasformazione totale di noi che veniamo, come dire, aggregati a questa opera di generazione del Figlio e della necessità di trovare le parole che parlino agli uomini e alle donne di questo tempo e a noi innanzitutto per dire questo, no? Questo è Natale, no? Natale è Dio che viene a visitare il mondo nella liturgia ancora una volta per mostrarci il modello della incarnazione, della necessità di trovare le forme della nostra carne per dire e dare il Cristo. Ecco, questa era l'icona. Alla luce di questa icona, due o tre cosettine velocissime ancora su Luca e poi vediamo i testi, in particolare i testi della liturgia. Il Vangelo di Luca è un bel Vangelo. A differenza di Giovanni si può leggere tutto di filato con grande piacere, no? Giovanni è un po' più complicato, un attimo più con questi lunghi discorsi che poi ogni tanto uno si perde, non so più perché dice in 10 versetti dice 7 volte la stessa cosa e tu alla fine non sai più dove eri arrivato a leggere perché ti distrai. Matteo ha un tono un po' strano, poi c'è tutte queste espressioni legate alla legge ebraica che non capiamo, no? Quindi magari ci mette in difficoltà. Luca invece è un Vangelo narrativo, no? Luca è un Vangelo che si legge con grande piacere, che non pone grandi difficoltà dal punto di vista della lettura normale, che ha questi bei capitoli sull'infanzia molto carini, insomma, molto piacevoli, di due quadri paralleli di Gesù e Giovanni Battista. Ed è un Vangelo che è costruito, però ancora una volta non è semplicemente una bella storia, ma è costruito secondo un piano molto preciso, no? Ci sono sostanzialmente due temi cari a Luca o costruiti da Luca per il suo Vangelo, cioè nella sua opera di produzione, raccontando come molti altri la storia di Gesù. Lui sceglie due prospettive particolari, no? Due sottolineature particolari, che secondo me per noi sono molto, molto forti. La prima è la sottolineatura del viaggio. Nel Vangelo di Luca sono sempre in viaggio, c'è sempre un camminare. Il verbo camminare ricorre in un numero spropositato di volte rispetto al resto dei Vangeli. Camminare, procedere, andare, eccetera, tutti i sinonimi. Il Vangelo di Luca è costruito come un grande viaggio, e il viaggio è un viaggio a cerchi concentrici, no? Comincia col piccolo viaggio a Gerusalemme, Gesù e i dottori, no? A 12 anni, prima ancora della manifestazione, e poi continuano, no? Questi cerchi che si allargano come un sasso lanciato nell'acqua, no? Ci sono questi cerchi che si allargano progressivamente, ogni cerchio è un giro di viaggio, no? Gesù comincia a salire a Gerusalemme a 12 anni e finirà nel Calvario, no? Cioè continua a salire a Gerusalemme. In Luca c'è sempre questa espressione, mentre salivano verso Gerusalemme, no? E poi gli Atti degli Apostoli cominciano da lì, Gesù sale al cielo, non più a Gerusalemme, no? Perché è morto già ed è risorto, è venuta la sua ora, no? E dunque sale al cielo e i discepoli sono mandati ad annunciare la storia di Gesù a Gerusalemme, in Samaria, nella Giudea e fino agli estremi confini della terra, no? Cioè c'è questo mandato a cerchi, e gli Atti degli Apostoli sono costruiti di nuovo in questo modo, no? Per cui Pietro prima fa il discorso davanti al Cenacolo, poi incontrano i pagani che vengono da loro, cioè Cornelio eccetera, poi arriva Paolo comincia a viaggiare, va a Efeso, e si conclude quando Paolo parte per Roma, prigioniero, parte per Roma, no? Quindi è arrivato ai confini della terra secondo la concezione geografica del tempo, no? Quindi questo tema di Luca è un tema molto grande, no? Per Luca l'esperienza cristiana è un viaggio, ed è un viaggio, non è un viaggio lineare, no? Non è un viaggio in cui uno parte quando nasce e arriva quando muore, no? E va da A a B, che sarebbe la nostra idea di viaggio, no? È un viaggio all'antica, no? È un viaggio in cui si torna più volte nel luogo da cui si era partiti, si torna più volte a visitare lo stesso luogo, ma ogni volta c'è un allargamento, no? Ogni volta c'è una ricomprensione e del percorso e del luogo, e questo continua fino a un punto culmine, che è quello che spezza i due libri, no? Cioè tutto il Vangelo va su in un certo modo, arriva a questo punto culmine, poi c'è gli Atti che vanno a discendere sempre in questo viaggio. Cioè il viaggio funziona non per la meta ma per il suo centro. Il problema non è, nessuno di noi ricorda che gli Atti si concludono con San Paolo che va verso Roma. E la conclusione è un po' così, cioè tu dici vabbè, adesso cosa succede? Cioè poi quando arriva cosa gli succede? Cioè rimane un po' sospeso. Il vero centro del viaggio è Gesù al Calvario, no? La morte e risurrezione di Gesù e la sua ascesa al cielo. Cioè la vita cristiana funziona come un viaggio che non è in funzione del punto d'arrivo, ma è in funzione di un suo punto centrale, no? Di un punto del percorso che non lo conclude, ma che lo trasforma, no? Che non riproduce, ma produce. La morte di Gesù produce la Chiesa. Quando Gesù muore, risorge e sale al cielo,
comincia il viaggio della Chiesa. Asterisco, nota fondo pagina, meditazione natalizia, un suggerimento per la meditazione natalizia. Forse ci potremmo chiedere quella cosa di cui parliamo spesso, no? Che non contano i risultati, che non dovrebbero contare i risultati, che però bla bla, no? Poi alla fine ci incartiamo sempre, no? Perché in realtà poi quello che guardiamo sono i risultati, no? Magari non i risultati secondo il mondo, no? Il denaro, queste cose qui magari no, però cioè, un po' a un certo punto, da qualche parte uno deve pur vedere un risultato, no? Allora, è vero, no? Questo è vero. Il problema è qual è il risultato, no? Se non è quello del mondo, il denaro, la carriera, il successo, come so, qual è il risultato su cui misuriamo il nostro viaggio? Perché di per sé il risultato di Gesù, vabbè, dal punto di vista del mondo, denaro, carriera, potere, non se ne parla nemmeno, ma anche dal punto di vista di quello che noi chiameremmo il senso della vita, no? Per dire, il risultato di Gesù è la croce, che non è una grandissima idea, cioè, dal punto di vista proprio anche solo del significato profondo, della comprensione e realizzazione di sé, non è una, proprio il massimo, no? Ma il risultato, da una parte la sua partenza e dall'altra è la Chiesa, no? Cioè che altri vivono di più, non che altri fanno chissà che cosa, che altri vivono di più. Allora forse noi potremmo cominciare a verificare l'efficacia del nostro viaggio sull'efficacia della vita che abbiamo messo in circolazione, no? Quante persone che ci hanno incontrato, incontrandoci, poi vivevano di più, non erano solo più ciò che erano prima di incontrarci, no? Quante persone hanno avuto un altro motivo, no? Un'altra storia da raccontare, un'altra strada da fare dopo aver incrociato la nostra strada. Questo sarebbe un buon risultato su cui ragionare, perché questo è il risultato del credente, no? I discepoli che hanno incontrato Gesù, dopo che lui è partito, hanno avuto una storia da raccontare, no? Pietro dice uomini di Galilea, ha fatto tutto il discorsino. Paolo dice ateniesi, il Dio che voi adorate senza conoscerlo, no? E a volte gli va bene, a volte gli va male, a volte la gente li ascolta, a volte non li ascolta. Ma il problema è che loro hanno una storia in più da raccontare. Questo è il vero risultato di Gesù. Il risultato di Gesù è che quelli che lo hanno incontrato hanno una vita in più. Allora, il nostro risultato sarebbe che chi ci incontra ha una sua vita in più. Non la nostra vita in più, una sua vita in più. Su questa cosa ovviamente mi dilungherei volentieri, ma la lasciamo lì, insomma. Allora, questo è il primo tema, quello del viaggio, che è molto bello, secondo me. C'è un secondo tema di Luca che io amo veramente moltissimo, che è una costante del suo Vangelo, ed è che il punto di vista di Luca sono sempre quelli che noi chiameremo i poveri. Cioè, il punto di vista di Luca sono sempre gli altri, quelli che non sono il centro della situazione. I poveri, i peccatori, le donne, i pagani, no? Sempre quelli che di per sé, rispetto alla cultura del tempo, al momento, eccetera, eccetera, sono marginali, sono un po' a parte, no? Per questo il Vangelo di Luca è chiamato il Vangelo dei poveri. Questa cosa a me piace molto, perché noi siamo molto abituati a pensare che una cosa è attenta ai poveri se fa la carità, no? Non dico solo se fa l'elemosina, no? Ma se fa la carità, cioè che essere attenti ai poveri significa per esempio occuparsi di fare delle cose che aiutino i poveri, no? Il Vangelo di Luca non, di per sé non è un Vangelo che parla molto di carità, no? Eppure la Chiesa nella sua tradizione l'ha sempre chiamato il Vangelo dei poveri, perché è un Vangelo in cui i poveri sono protagonisti. Cioè, non è un Vangelo che dice che cosa i ricchi fanno o dovrebbero fare per i poveri, è un Vangelo che racconta la storia dal punto di vista dei poveri. Questa cosa mi ha sempre fatto pensare molto, e questo è uno dei motivi per cui amo molto questo tema di Luca, a una di quelle piccole verità dimenticate dell'Evangelo. quelle cose che tutti sappiamo, ce l'hanno detto in seconda elementare quando preparavamo la prima comunione, e poi ce ne siamo tranquillamente dimenticati, no? E sono quelle robe che poi non si dicono mai, non so come dire, non si dicono mai così, no? Allora uno le sa, ma non è che gli funzionano. La verità del Vangelo è che il problema dell'Evangelo non è aiutare i poveri, ma essere poveri, che è diverso. Cioè, la questione di un cristiano non è aiutare i poveri, la questione di un cristiano è essere un povero, cioè guardare sé, la propria storia, la storia degli altri, la vita, il mondo, eccetera, dal punto di vista di un escluso. E aiutare i poveri è solo la logica conseguenza dell'essere povero, nel senso che se io sono povero, ciò che ho non mi appartiene, dunque se un altro ne ha bisogno, la usa. Punto e a capo, cioè non, ma non è che io gli do una cosa, no? È che quella non è roba mia. Allora, in questo io credo che il Vangelo sia da una parte profetico e dall'altra scandaloso, no? Nel senso che se noi cominciassimo davvero a ragionare così, se il nostro problema non fosse aiutare i poveri, ma essere poveri, e dunque poi semplicemente sapere che ciò che abbiamo non è nostro, dunque appartiene a chi ne ha bisogno. Allora, come dire, sarebbe un po' diverso, no? Sarebbe veramente un po' diverso. E qui ci sarebbe da fare una buona riflessione su che cosa vuol dire essere poveri, no? Secondo l'Evangelo. Chi è un povero? Cioè, di che cosa dobbiamo occuparci essendo poveri? Qui la riflessione sarebbe abbastanza difficile, lunga, eccetera, ma per dire così solo due note che mi paiono importanti, almeno secondo me, il problema dell'essere poveri secondo l'Evangelo è il problema di dove noi mettiamo la nostra fiducia, no? Dove noi ci appoggiamo, qual è la sicurezza che ci diamo. Il povero è colui che ha come sola sicurezza Dio. E qui credo che ognuno può fare un po' di pensieri sulla propria vita. Molte delle nostre energie sono poste nell'ansia causata dall'insicurezza, no? Perché ciò su cui ci vorremmo appoggiare ci pare fragile, incerto, no? Siano essi gli affetti, gli amori, non sto mica parlando di denaro, no? Credo che nessuno di noi è convinto che si salverà perché è ricco, no? Vabbè, ok, fino qua, no? Anche se poi un po' di denaro bisognerebbe pure parlare, perché anche qui, però voglio dire, almeno in termini di idee, forse due idee ce le abbiamo su questo, no? Poi non necessariamente riusciamo a comportarci di conseguenza, cioè. Perché anche di denaro poi bisognerebbe un po' parlare, perché a forza di dire che il denaro non conta, poi alla fine succede di tutto. Però vabbè, lasciamo da parte questo, che almeno a livello di idee più o meno credo ci sia chiaro, no? E forse su questo ciascuno di noi ha due elementi per fare, se lo desidera, una specie di esame di coscienza, no? Per chiedersi periodicamente nella propria vita quanto sta investendo sul denaro, sulle cose, sulla casa, sulla professione, no? Ma c'è anche un altro aspetto che invece sul quale credo abbiamo meno anche proprio idee, no? Che appunto è quello della nostra sicurezza, no? Cioè di ciò che per noi è importante e irrinunciabile, no? Per esempio io credo che bisognerebbe fare una grande riflessione sul peso che poniamo rispetto agli affetti, agli amori, alle relazioni con gli altri, che sono sicuramente centrali, importanti, buone, belle, no? Ma che devono dentro di noi rimanere sempre chiaramente il luogo dove viviamo, non il luogo dove ci appoggiamo. Cioè non la causa, no? Per cui noi possiamo esistere, ma il luogo dove noi esistiamo, no? Nella pienezza di ciò che siamo. Allora credo che qui ci sarebbe da fare una bella riflessione, no? Essere poveri significa molte cose, no? Credo che ciascuno di noi poi potrebbe ampliare questa riflessione. Ok, allora i due temi di Luca, il viaggio e i poveri. Per avere le parole bisogna essere viaggiatori e essere poveri, non aiutare i poveri, essere poveri, cioè essere gente per cui i poveri sono i protagonisti, sono il soggetto, no? Guardare la storia per come funziona dalla parte dei poveri. Allora, senza queste due caratteristiche non avremo mai le parole per generare Cristo. Un ricco non ha parole, perché non ne ha bisogno. Da questo punto di vista mi è molto, così, su questo tema in particolare mi è molto piaciuto, non so se l'avete visto, questo film su Don Milani che ha trasmesso la RAI recentemente, no? In cui quella frase che lui citava spesso ai suoi allievi, no? È più facile che un cammello passi per la cruna di un anno, no? Che un ricco entra nel regno dei cieli, essendo lui un ricco, no? Di provenienza, cioè lui veniva da una famiglia ricca, ricca di, non solo di denaro, anche di cultura, di conoscenze, di occasioni, no? Lui è uno, per esempio, che non ha aiutato i poveri, no? Lui è uno che è diventato povero, no? Almeno nel racconto che ne abbiamo, no? Ed è stato dunque un grande cercatore di parole, no? E si è messo a cercare le parole con i suoi ragazzi, che di parole non ne avevano, no? Anche proprio in senso concreto, di linguaggio, di scrivere, di leggere, eccetera. E la conclusione, no? Che si vede nel film, ma anche che è quella che ci viene raccontata sulla sua morte, e che le ultime due frasi che ha detto sono state la prima. Forse ho amato più voi, riferito ai suoi ragazzi, forse ho amato più voi che Dio, ma sono sicuro che lui non se la piglierà per queste piccolezze. E pare che l'ultima frase che abbia detto era sta succedendo un grande miracolo, no? Un cammello passa per la cruna di un ago. Ecco, allora mi pare, cioè, questo è un modello, un'idea, no? Di che cosa vuol dire questa riflessione sulla povertà, no? Ok. Dante definisce Luca lo scriba della mansuetudine di Cristo, no? E trovo una bellissima definizione, no? Chi è un viaggiatore e chi sa la centralità dei poveri, perché è povero, conosce il valore della misericordia. Chi viaggia e chi è povero sa che senza misericordia non si campa, che non si può essere troppo legati alla legge, alla forma, alla buona educazione, al si deve, non si deve, al mioso, non mioso, no? Perché se uno che viaggia e che dunque è in balia di molti imprevisti, con poco bagaglio, con poco possesso, no? Con molte necessità, dipendendo molto dagli altri per le indicazioni, la strada, l'ospitalità, eccetera, e se uno in questo è anche povero, no? Quindi non è che viaggia per Hilton Hotel, viaggia da pellegrino, no? Allora chi è così sa che senza misericordia non arriverà mai alla fine del suo viaggio, senza misericordia verso se stesso, quindi verso i giorni stanchi in cui fa poca strada, verso i giorni in cui non ha voglia di camminare, verso i giorni pieni di sete o di arsura o di fatica, no? Ma anche senza misericordia verso gli altri, no? Verso chi incontra e non conosce, verso chi lo accoglie, verso chi non lo accoglie, no? Allora Luca è veramente l'evangelista della misericordia, della mansuetudine di Cristo. Okay. La liturgia ci propone per questa festa due testi piuttosto buffi. Buffi nel senso che sono testi che si sentono poco nella liturgia, solo in questa occasione, e che probabilmente non conosciamo nella media. La prima lettura è la seconda lettera a Timoteo, al capitolo 4, 9, 17. Spero che tutta questa premessa ci aiuti a comprendere un po', perché altrimenti è veramente un testo di difficile comprensione. Allora, dice così. Paolo, che Paolo, insomma, l'attribuzione a Paolo, che scrive a Timoteo, uno dei suoi collaboratori, quello che noi oggi chiameremo un vescovo,
e scrive così: cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito il secolo presente, ed è partito per Tessalonica. Crescente poi è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi Marco e portalo con te, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo, e anche i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro, il ramaio, mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardatene anche tu, perché è stato un accanito avversario della nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Non se ne tenga conto contro di loro. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché per mio mezzo si compisse la proclamazione del messaggio e potessero sentirlo tutti i gentili, e così fui liberato dalla bocca del leone. È un testo stranissimo, perché è un testo molto personale, pieno di nomi, un po' amaro, no? Il tono di Paolo non è dei più allegri, no? Tutti mi hanno abbandonato, nessuno mi ha assistito. E c'è questa estrema indigenza di Paolo: portami il mantello, i libri, specialmente le pergamene, no? Solo Luca è con me. Ma verso la fine della vita di Paolo è come se il suo risultato fosse un disastro totale. Le comunità che aveva evangelizzato stavano tutte litigando, facendo casini, creandogli una barca di problemi. Lui era prigioniero, si avviava verso un processo che si finirà con la sua condanna, solo, senza nemmeno il mantello, che per un viaggiatore dei tempi antichi il mantello è il bene primario, no? Perché è la coperta per la notte. Questo testo letto così lascia un po' perplessi, no? Perché ha un gusto un po' amaro, un po' deluso, no? Forse nel quadro della festa e delle cose che abbiamo detto comincia a pigliare un altro colore, no? Paolo è certamente, con un pessimo carattere, un grande orgoglio, molti strumenti culturali, eccetera, è un povero alla fine della sua vita, a forza di conversioni, di botte che il Padre Eterno gli ha dato sulla testa, perché certo di suo non gli veniva tanto spontaneo, no? Ma al fondo della sua vita è un povero, non solo perché non ha il mantello, no? Né solo perché tutti lo hanno abbandonato, o Alessandro il ramaio, chissà chi era costui che passerà la storia come un cattivone, gli ha procurato molti mali, no? Ma perché dice: il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché per mio mezzo si compisse la proclamazione del messaggio e potessero sentirlo tutti i gentili. Ancora una volta Paolo ha molto chiaro quello che conta nella sua esistenza, no? Il che non toglie niente alla sua amarezza, il tono è molto chiaro, no? Non è che lo rende meno umano, meno probabilmente addolorato per tutti questi tradimenti o questa solitudine, no? Ma è molto chiaro per lui che il Signore non manca mai, no? Dio non manca alle sue promesse, e che questo è quanto serve perché per bocca sua, no, le parole siano trovate, perché tutti possono avere una vita in più. Il resto sono le nostre opere, i nostri giorni. Certo, Paolo avrà avuto un affetto per Luca che solo è rimasto con lui, no? Certo sarà stato grato a Timoteo se gli ha mandato il mantello e i libri e le pergamene. Certo l'ha rattristato chi ha preferito il secolo presente o chi gli ha fatto del male, cioè non rifiuta in niente l'esperienza dei sentimenti umani, ma è un povero, è un povero. Dunque questo fa parte di ciò che può accadere, e Paolo è un povero e un viaggiatore, non solo perché ha girato tanto, tutto il girabile, ma perché è uno che sta sulle strade di questa parola. Allora la liturgia ci mette questo pezzettino, non solo perché qui si dice solo Luca è con me, no? Dunque nella festa di San Luca ci viene ricordata la sua fedeltà, l'amicizia con Paolo, ma anche perché questo è esattamente ciò che poi Luca ha scritto, no?
è la stessa povertà di cui parla Luca. Invece come Vangelo ci viene offerto un testo di Luca, al capitolo 10, l'inizio del capitolo 10, che è il breve discorso, breve nella versione riportata da Luca, della missione apostolica, che dice così: dopo questi fatti il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due davanti a sé in ogni città o luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si trovano e dite loro: si è avvicinato a voi il regno di Dio. E qui, secondo me, cioè non lo so, io non so che effetto faccia alle vostre orecchie. Sì. Non so che effetto fa alle vostre orecchie, no? A me, così riflettendo su questa riflessione da fare con voi stasera, pensandola dentro la festa di Luca, mi veniva da dire: vabbè, c'è altro da aggiungere, non c'è altro, no? E queste parole del Vangelo dicono tutto, no? Dicono di una grande semplicità cose molto piccole, no? In fondo, di una grande essenzialità, molto piccole ma tutte molto importanti, no? La pace, curare i malati, mangiare e bere ciò che è messo dinanzi, perché siamo degni di ciò che facciamo. E questa meravigliosa misericordia di Gesù che manda i suoi a due, no? Mi colpisce sempre, tutte le volte che leggo questo versetto mi colpisce questa cosa, no? Sa che nessuno, compreso i credenti, può stare proprio da solo. Allora Paolo ha conservato Luca, no? Solo Luca è con me. E che pure Paolo era uno bravo, insomma, cioè abbastanza in grado di avere spalle forti, no? E i suoi vengono mandati a due, no? Noi non siamo degli isolati, no? Non siamo dei solitari, siamo soli, non solitari, è diverso. L'esigenza della povertà evangelica può renderci soli, mai solitari, cioè può renderci coscienti della radicale necessità di essere ognuno nelle proprie scarpe, dipendendo solo da Dio e da nessun altro, ma non ci rende mai della gente autosufficiente, no? Che fa della propria solitudine il proprio orgoglio, la propria ricchezza. Ci rende sempre gente che di per sé viene mandata a due, non solo. Ma Gesù manda a due perché da soli non si può parlare, no? E trovare le parole senza parlare è difficile, no? Bisogna fare delle prove. Allora veniamo mandati a due perché abbiamo un luogo per fare una prova, no? E poi perché in due bisogna mettersi d'accordo e bisogna fare un esercizio di pace, no? Per cui uno, prima di augurare la pace su una casa, sa cosa vuol dire viaggiare con un altro, no? Io penso sempre a questa esperienza, così, che credo molti di noi hanno fatto, no? Di viaggiare con persone che non conosciamo benissimo, no? Oppure l'esperienza che si fa ai tempi dell'università di dividere la casa o l'appartamento con persone con cui non sei amico da una vita, no? Con cui non è che hai scelto di vivere, boh, dividi la casa per dividere le spese, no? Oppure appunto uno viaggia con un gruppo, no? È una delle cose che ti stressa di più nell'universo, no? Perché
sono quelle situazioni molto banali, quotidiane, in cui magari non è che fai chissà quali grandi discorsi, ma in cui tutta la tensione possibile, la difficoltà di accordare le esistenze viene a galla immediatamente, no? Per cui al terzo giorno o si ha un certo spirito di adattamento o si rischia l'omicidio a ogni piesso spinto, no? Allora, lo stesso appunto di vivere una casa è lo stesso tipo di esperienza, no? Tu ti trovi lì e scopri improvvisamente che non tolleri che il frigo sia sistemato così piuttosto che cos'ha, no? Che questa roba ti è assolutamente insopportabile e che dopo una settimana saresti disposto a uccidere perché il frigo sia messo così piuttosto che cos'ha, no? E perché la roba avanzata non si ritira così, no? Allora, questa esperienza qua è l'esperienza della Chiesa, no? Ma non tutto, ma cioè c'è anche di più, ma è comunque nel quotidiano l'esperienza di essere mandati a due, no? Cioè l'esperienza di una povertà che è per esempio la nostra povera capacità di adattamento, no? E la nostra rigidità, che non è su megatemi, la nostra rigidità poi è sulle stupidaggini, no? Sulle piccole cose logoranti di ogni giorno. Allora, trovo bellissimo questo fatto che questo duro discorso sulla missione evangelica, no? Andare, dare pace, curare i malati, sia fatto avendo mandato i discepoli a due, no? Due perché siamo soli ma non solitari, no? Due perché non si può proprio stare da soli, due per fare esercizio di parole, ma anche due per sperimentare che la pace è una dura conquista quotidiana, no? Che è fatta di cose molto piccole, no? Molto concrete, di un accordo che dobbiamo trovare in qualche modo passo per passo. E poi c'è però l'ultimo versetto, no? Questo testo, insomma, è un testo sapiente, ma non particolarmente innovatore, no? Si trova in molti libri di sapienza antica, voglio dire, testi di questo genere. Ma c'è l'ultimo versetto che ne fa una cosa straordinaria, no? Dice quando entrate e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si trovano e dite loro: si è avvicinato a voi il regno di Dio. Allora, queste sono le tre cose da fare, e anche nell'ordine, per essere missionari. Primo, mangiare ciò che ci è messo davanti. Cioè sperimentare che siamo noi che dipendiamo da un altro e non viceversa. Che noi non siamo, andiamo lì e gli spieghiamo la verità, no? Noi andiamo lì e abbiamo bisogno per sopravvivere che chi ci accolga per prima cosa ci nutra. Cioè, questo è il primo momento. Secondo, curate i malati, che non è tanto l'esercizio della medicina, per quanto Luca sia medico, o solo l'esercizio della medicina, né tantomeno l'esercizio del miracolo, che in genere non ci viene tanto bene, cioè uno ci prova ma non è detto, ma è proprio pigliatevi cura, no, di quello che c'è, no? Di quello che c'è concretamente, non di quello che c'è chissà quale riflessione teologica, no? Quando in una casa c'è una malattia, lo sappiamo tutti, no? Spesso le cose più importanti sono quelle tipo ti porto il brodo, cioè le cose quotidiane, no? Le piccole faccende, la cura di una vita che è lì, che non ce la fa tanto, no? Allora, primo, sperimentare che siamo noi che dipendiamo, riceviamo dagli altri e non viceversa. Secondo, prendersi cura di una vita che non ce la fa tanto, no? Di tutto laddove la vita non ce la fa tanto. E terzo, dite loro: si è avvicinato a voi il regno di Dio. E questo è veramente la frase che, come dire, rende tutto diverso questo testo, no? Non solo un testo di buon senso, ma dite loro una parola, cioè non è solo un'azione, non è solo un gesto, non è solo una carica, no, è proprio una comprensione diversa, no? Aiutate, dite alle persone quello che davvero è accaduto, no? Nell'esperienza della povertà condivisa e nell'esperienza della pace si è avvicinato al regno di Dio. Abbiamo tirato le cose del cielo un po' più vicine alle cose della terra. Abbiamo avvicinato il regno in ciò che di per sé non è niente di straordinario. Qualsiasi sapienza dice che è meglio la salute che la malattia, che è meglio la pace della guerra, va bene, cioè non è così strano. Ma il proprio dell'Evangelo è una parola, no? Cioè la capacità di dare un nome alle cose che succedono e di dire che questo nome è le cose e il cielo, di cui parlavamo prima, sono un po' più vicine, no? Allora certo bisogna sapere cosa sono le cose e che cosa è il cielo, eh? Non è così banale. Ma c'è un regno di Dio che oggi è più vicino, c'è una verità delle cose che attraverso la povertà si rende visibile. Ecco, questa è la riflessione su Luca, sulla sua icona di Luca e sulla festa di Luca.